Newsline Sera.
Sono 18.33, una buona serata a Domenico Guarino, bentrovati, la Newsline serale. Dunque, l'inchiesta sull'alluvione del novembre 2023 ha prodotto 15 indagati nel territorio pratese. Si tratta di amministratori tecnici della protezione civile del comune di Prato e Montemurlo, accusati tra l'altro di omicidio colposo e disastro, anche l'ex sindaco di Prato Matteo Bifoni e quello di Montemurlo Simone Calamai. I particolari da Giorgio Bernardini.
Pesanti accuse della Procura di Prato nei confronti di amministratori locali e dirigenti dei principali comuni dell'area pratese riguardo alle morti causate dall'alluvione del novembre del 2023. L'ex sindaco di Prato Matteo Bifoni e il sindaco di Montemurlo Simone Calamai, assieme ad altri amministratori di quei comuni che avevano competenze nel campo della protezione civile, hanno ricevuto questa mattina un avviso d'indagine nei loro confronti. Sono accusati, tra l'altro, di omicidio colposo e disastro colposo. L'inchiesta muove dalle morti avvenute in quelle ore in conseguenza dell'alluvione. Antonio Tumulo, 82 anni, fu travolto dall'onda di piena mentre era nella sua auto e ritrovato solo 5 giorni dopo in un vivaio a Iolo. Alfio Ciolini, 85 anni, era annegato nel salotto di casa sua a Montemurlo, allagato dopo l'esondazione del torrente Bagnolo. Il sindaco di Prato dell'epoca, secondo quanto contestato dalla procura guidata da Luca Tescaroli, pur essendo a conoscenza della pericolosità del torrente Bardina esondato, non avrebbe fatto mappare e aggiornare l'area di Fornaci di Figline. In particolare avrebbe mancato di farla classificare ad elevato rischio idraulico. Durante l'emergenza l'ex sindaco, sempre secondo l'accusa, non avrebbe adottato misure per impedire o limitare il traffico nella via di Cantagallo. Secondo l'accusa, gli amministratori e i tecnici di Montemurlo non avrebbero invece aggiornato il piano di protezione civile risalente all'ottobre del 2012, mentre durante l'emergenza non avrebbero avvisato con i megafoni i cittadini e non avrebbero provveduto a sistemare gli argini. A Bagnolo di Montemurlo è stato accertato che mancava per 30 metri il muro di argine. Sono indagati per falso ideologico in atto pubblico riguardo questa circostanza il direttore del consorzio di bonifica Medio Valdarno e il direttore dei lavori per aver dichiarato in un documento che il muro era crollato sotto l'effetto della piena.
E ci sono le reazioni, naturalmente. Il sindaco Bifoni ha detto: quello che voglio ribadire è il massimo sforzo possibile, continuo senza sosta, con impegno costante nella gestione dell'emergenza in generale sul piano di protezione civile. Sapete bene cosa sono stati quei giorni, 155 mm di acqua venuti giù in 4 ore, una tragedia che ha colpito la nostra città con una violenza imprevedibile in zone mai colpite prima da fenomeni del genere. Questo quanto dichiarato l'ex sindaco di Prato Matteo Bifoni. Per quanto riguarda invece il sindaco di Montemurlo Calamai, che esprime piena fiducia all'operato della magistratura, siamo dispiaciuti, allo stesso tempo tranquilli e fiduciosi in quanto assolutamente consapevoli dell'operato svolto dal comune di Montemurlo nella terribile circostanza dell'alluvione del 2 novembre e precedentemente il lavoro che abbiamo sempre portato avanti nell'interesse massimo della collettività a difesa dei due esponenti politici, Partito Democratico di Prato, che ripone la massima fiducia all'operato degli amministratori che hanno affrontato, scrive in un comunicato, e gestito la tragica alluvione del novembre 2023. L'informazione di garanzia, dice Marco Biagioni, che è segretario PD Prato, è un'atta a tutela degli stessi indagati. Sono certo che ci saranno tempi e modi per spiegare i fatti alle sedi opportune. Alla magistratura è il compito di fare tutti gli approfondimenti necessari, mi auguro, conclude Biagioni, e questo lavoro venga completato in tempi ragionevoli. I genitori di Niccolò Ciatti, invece, il giovane di Scandicci ucciso nel corso di un pestaggio davanti ad una discoteca a Lloret de Mar, all'interno di una discoteca a Lloret de Mar, in ferragosto del 2019, hanno deciso di denunciare invece la presidenza del Consiglio dei Ministri per aver liberato Rasul Bisultanov, assassino del figlio, ora latitante. I dettagli da Raffaele Palumbo.
Quando Niccolò Ciatti venne barbaramente assassinato aveva 22 anni. Era il 12 agosto del 2017 e ad ucciderlo fuori da una discoteca di Lloret de Mar in Spagna fu il ceceno Rasul Bisultanov di 32 anni. Ed ora, dopo infinite vicende giudiziarie, a quasi 8 anni dai fatti, la famiglia continua ad invocare giustizia, come ha fatto senza sosta in lunghissimi anni di attese, processi dolorosi colpi di scena, come la decisione della Corte di Assise di Roma che nel dicembre del 2021 decise di rimettere in libertà Bisultanov nonostante una sentenza a 23 anni di carcere passata in giudicato in Italia. In Spagna, al secondo grado di giudizio, a Bisultanov vennero comminati 15 anni. La Cassazione giudicò ovviamente errata quella decisione, ma da allora il lottatore ceceno è scomparso, latitante, probabilmente protetto dalla comunità cecena di una città europea. Qualcuno parla di Bruxelles. Assistiti dagli avvocati Agnese Usai e Massimiliano Stizzi, due genitori hanno depositato un'azione civile contro lo Stato e in particolare contro la presidenza del Consiglio dei Ministri, organo individuato dalla norma responsabile civile dei giudici. Nella citazione i legali indicano una richiesta di circa 500.000 di euro, 100.000 euro per il danno patrimoniale e 400.000 per quello non patrimoniale, oltre all'accertamento delle responsabilità dei giudici che disposero la carcerazione. Ecco il punto centrale, la grave responsabilità dei giudici che liberarono un colpevole riconosciuto come tale da due tribunali diversi, quello spagnolo e quello italiano, e in più gradi di giudizio. Per i genitori, e non solo per loro, una cosa inaccettabile.
Nuova perquisizione nell'ambito dell'inchiesta sull'esplosione al deposito Eni di Calenzano. I carabinieri passano al setaccio una ditta di Milano alla ricerca di un documento che potrebbe risultare decisivo per chiarire le operazioni sulla linea di carburante su cui lavorano gli operai al momento del disastro, in particolare da San Salvato.
Spunta una mail nelle indagini dei carabinieri sul disastro al deposito Eni di Calenzano, dove lo scorso 9 dicembre hanno trovato la morte 5 persone e altre 28 sono rimaste ferite. Il mittente è la DG Impianti Industriali di Milano, che il 29 luglio dello scorso anno scrive ad Eni per informarli del costo per i lavori sulla nuova linea HVO, la stessa dove era in corso la manutenzione dei dipendenti della Sergen al momento dell'esplosione. Un documento prezioso che ha fatto scattare la perquisizione in azienda e che potrebbe chiarire quanto siano stati tenuti effettivamente in conto i rischi interferenti, ossia quelli per la salute e l'integrità fisica dei lavoratori derivanti dall'intervento di una ditta esterna nell'unità produttiva, correlati all'affidamento di attività all'interno dell'azienda. Nodo fondamentale quello della valutazione del rischio, apparso fin dall'inizio sottostimato, soprattutto in relazione ai lavori su una linea risultata tutt'altro che dismessa, come era emerso invece sulle prime. A concorrere all'accertamento delle responsabilità in questa vicenda arriverà anche la maxi perizia attesa per il 14 febbraio, una data che potrebbe trasformare l'inchiesta a carico di ignoti in una con nomi e cognomi nel registro degli indagati per i reati di omicidio colposo plurimo, crollo doloso di costruzioni o altri disastri e rimozione o omissione dolosa delle cautele contro gli infortuni sul lavoro.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Dal 2016 al 2024 la tariffa del servizio idrico per una famiglia media in Italia è cresciuta del 40%, per cui oggi un nucleo di 3 persone che consuma 150 metri cubi d'acqua all'anno spende mediamente 354 euro. Ad affermarlo il 16° rapporto nazionale sulle tariffe idriche realizzato da Federconsumatori con la collaborazione di Fondazione ISCON, che è stato presentato oggi a Firenze. L'indagine ha analizzato le tariffe per il servizio idrico integrato applicato in tutti i capoluoghi di regioni italiani e Firenze si conferma la città più cara con 564 euro all'anno, quasi 4 volte più di Milano. Federconsumatori chiede di agire sui costi definendo un prezzo calibrato alla capacità reddituale dei cittadini, come anche di avviare un serio piano di investimenti per rendere più efficiente, moderna e sicura la rete che oggi, dice Federconsumatori, soffre di un alto tasso di dispersione, circa il 44%, e infine di avviare una seria campagna di sensibilizzazione sulla gestione della risorsa idrica per promuovere un uso responsabile da parte di tutti. Laura Grandi è presidente di Federconsumatori Toscana.
Quindi è un salasso che quotidianamente, no, che mensilmente comunque si ritrovano nelle loro bollette e diciamo così un rammarico di non riuscire a capire come mai un cittadino di Milano paga di meno di un cittadino di città di Firenze, paga in media 760 euro di tariffa, la città di Milano 176. Si sta parlando in questo momento di multi-utility, dove dentro dovrebbe confluire anche anche la gestione dell'acqua, che per noi come Federconsumatori dovrebbe rimanere pubblica. E l'idea che il mercato, che la privatizzazione possa salvare le economie, possa comprimere le tariffe, è un'idea sbagliata. Questo studio fa comprendere che in Italia in realtà il 60% della gestione dell'acqua è pubblica, e non è detto che laddove sia pubblica siano tariffe più alte, ma soprattutto ci sia cattiva gestione. Quindi una riflessione ed un ripensamento su questo tema, perché la prossima settimana in Consiglio regionale dovrebbe essere votata la norma sulla procrastinare i bandi di gara per la gestione dell'acqua fino alla fine del 2027. Ecco, questo secondo noi sarebbe importante farlo, perché su questo tema va veramente ripensato l'idea che ci sa di come il pubblico debba intervenire su un bene essenziale.
Bene essenziale naturalmente anche la salute. E allora, fa scalpore la notizia: in Toscana mancano quasi 300 medici di medicina generale, medici di base, medici di famiglia cosiddetti, e soprattutto naturalmente situazioni più difficili, ma non solo, sono nelle zone più cosiddette periferiche, no? Ad esempio in Alto Mugello, a Marra di Palazzolo non c'è nemmeno un pediatra, e di due medici però ne è rimasto uno. Però le situazioni di difficoltà sono un po' dappertutto. Anche le liste per quello che riguarda i medici di base di Firenze sono più o meno piene, e quindi naturalmente il tema è molto molto sentito dai cittadini. Buonasera al dottor Paolo Biasci, che è segretario della FIMP Toscana, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti.
Naturalmente immagino lei confermi questi dati. Qual è la vostra posizione su questa carenza di medici? Come si può ovviare? Cosa bisogna fare?
Ma dunque, per quanto riguarda gli specialisti in pediatria e pediatri di libera scelta, la situazione direi che è una situazione assolutamente normale. Il caso che lei ha citato poc'anzi è un caso molto particolare, in una zona molto particolare, e è facile capire che laddove la densità pediatrica è molto bassa, è chiaro che è difficile anche trovare la zona. È una zona leggermente disagiata, mi viene da dire, e da sottolineare. È chiaro che può succedere una situazione del genere, ma in generale i pediatri nella nostra regione, ma io direi anche in generale in tutta Italia, non mancano. Noi abbiamo le scuole di specializzazione, dalle quali escono dopo 5 anni gli specialisti in pediatria, e negli ultimi anni il numero di borse di studio addirittura è stato triplicato, da circa 300 a circa 900, quindi anzi direi che in ambito di una programmazione futura di prospettiva direi che forse saranno sicuramente troppi tra qualche anno, perché ne usciranno 900 all'anno e quindi saranno veramente tanti.
Anche perché
dobbiamo considerare,
sì, cioè allora voi, i dati che voi avete diffuso parlano di 375 pediatri a fronte, sì, di 435 10 anni fa, però nel frattempo è calata anche la natalità, quindi voi dite. Ma per quanto riguarda invece medici in medicina generale,
dunque, per quanto riguarda i medici in medicina generale, diciamo che conosco quelle che sono le situazioni che lei ha descritto, no? Di una carenza dovuta a numerosi pensionamenti che ci sono stati, ma questo lo sapevamo. Anche lì è tutta una questione di programmazione. Purtroppo il corso di formazione triennale per la medicina generale, a quanto mi risulta, non è completamente appetibile, diciamo che non sono tanti, e quindi chiaramente c'è una situazione assolutamente opposta rispetto a quella della pediatria. La pediatria vive una costante, incessante, direi drammatica denatalità negli ultimi anni. Al contrario, le buone condizioni di salute degli italiani, quindi il prolungamento della vita media degli italiani, provoca una maggiore presenza in Italia di anziani
o comunque nelle fasce più adulte. Ma e allora come si può ovviare, secondo lei, dottore?
Certamente, se per migliorare l'assistenza non bisogna fare quello che negli ultimi giorni stiamo leggendo sui giornali, nell'ambito di una concentrazione presso le case cosiddette di comunità, che centralizzano e non capillarizzano l'assistenza. Cioè, nel progetto PNRR di cui si parlava di una capillarizzazione dell'assistenza del territorio, la capillarizzazione mi sembra facilmente intuibile, la possiamo perseguire mantenendo l'attuale situazione in cui gli ambulatori, gli studi, sia dei medici che medicina generale.
Però si dice che le case di comunità fanno sinergia, no? Quindi permettono anche una cura a 360 gradi, una migliore assistenza e più pronta nei confronti dei pazienti.
Quindi stiamo parlando di un livello di cure di secondo livello, non di primo livello.
Se noi ammettiamo che il dottore di medicina generale non faccia solo il passacarte, stiamo parlando di un sistema di cura integrato in realtà, no? Chiedo.
Certamente, comunque io non sono un medico di medicina generale, quindi magari queste specifiche domande bisognerebbe che le rivolgesse a un medico di medicina generale.
Però lei è, medico, mi scusi, è il segretario regionale di un sindacato, quindi non è che...
Io sì, dei pediatri di libera scelta, io sono... non dei medici di medicina generale ma dei pediatri.
Ok, però immagino conosca la situazione. Senta, per quanto riguarda invece la riforma Schillaci, il fatto di passare all'interno del sistema sanitario nazionale,
direi che i cittadini, credo che quando questa cosa andrà a conoscenza dei cittadini nella sua applicazione susciterà delle grandi problematiche, perché si perderà quel rapporto fiduciario che è possibile solo con la libera scelta, cioè il cittadino che va e sceglie. In un ambito di rapporto di dipendenza, con tutte le problematiche che si porta dietro, anche dal punto di vista dei costi, perché stiamo parlando di una sanità che è sottofinanziata, lei si immagina come potrà il Servizio Sanitario Nazionale garantire un ambulatorio, delle strutture, delle spese, ferie, malattie, tredicesima a tutti i medici di base, mi sembra veramente utopistico. Però staremo a vedere, prima di tutto staremo a vedere se veramente sarà attuata questa cosa, secondo vedremo quella che sarà la risposta dei cittadini, che si vedranno privati del loro medico.
Grazie dottor Paolo. Prego. Biasci, segretario FIMP Toscana, buona serata, buon lavoro a lei.
Buonasera.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Venerdì 7 febbraio alle 21, Molto dolore per nulla, di e con Luisa Borini, spettacolo vincitore del premio Inbox 2024. Tra ironia e dramma, un'opera intensa e necessaria sulla dipendenza affettiva. Biglietto ridotto per i soci del Contro Radio Club. La città del teatro Cascina. Dopo il successo di Amore, Pippo Del Bono torna alla città del teatro venerdì 14 febbraio alle 21 per presentare il suo ultimo lavoro Il Risveglio, una riflessione profonda sul dolore e sulla perdita trasformati in bellezza attraverso la forza dell'arte, un'esperienza intensa che ci invita a riscoprire il valore del risveglio personale e collettivo. Prevendita circuito Ticket One, info lacittadelteatro.it.
Un drink, por favor.
Cisco, allora, l'hai trovato El Dorado?
El Dorado? Con ING. La carta di credito oro costa zero, ha trovato!
ING, per una volta, una banca che ti svolta.
Scegli conto corrente arancio e scopri come avere la carta di credito Mastercard Gold a canone zero. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici su ing.it.
Contro Radio.
Ma di cosa stiamo parlando? Ci scrive Daniele al 342-8104-111. A proposito delle questioni sanitarie, i comuni montani non hanno un numero accettabile di pediatri o medici, allora di attivare le politiche che facciano terminare l'esistenza di cittadini di serie D, come invece avviene attualmente. La sicurezza a Firenze, tema sempre caldo. Una lettera al questore, al prefetto, sulla situazione delle aggressioni e sulla sicurezza in genere, quella inviata oggi dal Comitato Cittadini Attivi di San Jacopino, che questa mattina ha riunito in un incontro il coordinamento dei comitati alla sicurezza per Firenze e i rappresentanti delle forze dell'ordine. Esiste un problema di personale, delle forze di polizia, e poi c'è una questione legata alle leggi, perché quando fermano qualcuno dopo 2 ore è già fuori, questo quanto denuncia Simone Gianfaldoni, portavoce del coordinamento, secondo cui occorre mettere da parte ogni ideologia e realizzare un CPR in Toscana, ma anche un'organizzazione diversa del personale di polizia sarebbe opportuna. Sentiamo Gianfaldoni e Riccardo Ficozzi del SIULP, Sindacato Unitario di Polizia Firenze.
Ed è sotto gli occhi di tutti cosa succede tutti i giorni. Non l'ultima aggressione alla pasticceria domenica mattina in Via Soselli, l'aggressione sempre la signora e la rissa alla fermata T2 della Redi e i mezzi pubblici. Siamo un po', diciamo, delusi di non vedere un risultato che chiediamo da tempo forte. Forse ci vuole un attimino più di collaborazione, un attimino di ascolto, ascoltare i cittadini veramente e intervenire. È vero, sì. Si vede che i carabinieri stanno facendo dei servizi ad alto impatto, lo vediamo, però finito il servizio ad alto impatto, per giorni e giorni e giorni non vedi più niente. Così un po' funziona.
Io sono Riccardo Ficozzi, segretario generale del SIULP Firenze. Noi permaniamo nell'organizzazione di quando la Polizia di Stato è stata smilitarizzata, quindi a tutt'oggi ci occupiamo di pratiche che sono prettamente burocratiche e non più operative. Siccome le esigenze sul territorio, del controllo del territorio e anche dell'ordine pubblico sono sicuramente cambiate e l'organico, purtroppo sappiamo bene, non è possibile incrementarlo al di là di slogan politici, credo dobbiamo fare delle scelte. Quindi se la priorità è il controllo del territorio, dobbiamo destinare risorse al controllo del territorio e a questo punto dismettendo attività che ritengo in questo momento siano assolutamente anacronistiche per l'organico della Polizia di Stato e per le necessità della società. Tipo l'ufficio passaporti, faccio per dire, ritengo siano pratiche che possiamo tranquillamente dismettere di fare. Tipo la consegna dei permessi di soggiorno, credo non ci sia necessità che abbiamo decine di operatori destinati a questo tipo di attività, le si possono restituire al controllo del territorio.
E per quanto riguarda la sicurezza, ci saranno più pattuglie, maggiori controlli sulla tranvia di Firenze. Il nucleo Pol Tranvia della Polizia di Stato fiorentina, collocato all'interno dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, avrà infatti il supporto del personale commissariati della Divisione Anticrimine e della Scuola Mobile. In particolare la Divisione Anticrimine potrà indirizzare, attraverso l'analisi delle denunce del luogo in cui vengono commessi i reati, l'attività di prevenzione e contrasto ai reati maggiormente diffusi. La squadra mobile, invece, con specifici servizi e personale in borghese nei pressi delle fermate a bordo del tram, opererà per prevenire reati come furti con destrezza e danni dei passeggeri, per assicurare maggiori livelli di sicurezza per il personale in servizio a bordo dei convogli. Oltre che agli specifici servizi svolti dalla Pol Tranvia, la Prefettura di Firenze ha già previsto uno specifico Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale saranno invitati a partecipare, oltre alle forze dell'ordine, anche il Comune di Firenze e la società di gestione della tranvia GEST, la Polizia di Stato, che già dallo scorso mese di ottobre svolge specifici servizi di prevenzione e contrasto a bordo dei tram, ha ulteriormente potenziato il servizio implementando ulteriormente il personale che ha detto in via esclusiva l'attività di controllo alle fermate a bordo, questo quanto sottolinea il questore di Firenze Fausto Lamparelli. E a proposito di tranvia, Palazzo Vecchio chiederà a Roma i 24 milioni di euro necessari per aggiungere le batterie ai tram oggi in circolazione, così da togliere i pali e i fili in Piazza dell'Unità, in Piazza Stazione e in tratti di pregio nel centro, come Porta al Prato, la Fortezza. Questa mattina abbiamo raccontato questa storia dalla stazione di Firenze con abitanti della zona e l'architetto Gidio Raimondi. Sentiamo un breve estratto della trasmissione che trovate in versione integrale su controradio.it.
Sì, abito qua, Piazza della Stazione, sì.
Piazza della Stazione. Che ne pensa di questi pali della tranvia?
Mi piace. I pili, quelli di prima, mi piacevano molto di più. Questo è diventato un bosco dei pali, insomma, ecco. Piazza è molto più brutta di prima. No, non mi piaceva neanche quella pensilina che l'hanno tolta, però era un po', ecco, di vecchi tempi, però meglio di questo. No, no, io sono d'accordissimo da togliere questi pali, ecco.
Però è contento la tramvia?
Assolutamente sì. Sì, sì, perché passa molto, molto spesso, insomma, c'è sempre, puoi andare di qua e di là senza problemi, anche per pochi soldi, insomma, €1,70, insomma.
Però senza pali.
Però senza pali.
È chiaro che senza pali è meglio, però porrei l'attenzione su un altro tema che voi che siete lì potete vedere. Si tolgono i pali della tramvia, non si tolgono tutti i pali, lì ci sono tanti pali, uno per ogni servizio. E infatti ci fu un'intervista tempo fa dell'ex assessore Giorgetti che disse si tolgono ma non tutti, e addirittura li doveva togliere entro il 2023, però diciamo che se si trovano i soldi si tolgono. Però se ci fate caso c'è il palo per le telecamere, il palo per la sedia elettrica, il palo, questo credo che sia un problema di responsabilità, di assicurazioni, un problema normativo, non lo so. Ma se già si concentrassero tutti i servizi sull'unico palo, già se ne toglierebbero tanti, per esempio. E quelli della tranvia, è chiaro che si risolvono è meglio. Ora, lì è una situazione che l'alternativa è soltanto la batteria, perché sono talmente distanti gli edifici che non si può pensare di attaccare i cavi di edifici, come peraltro succede a Vienna, ad esempio, ma a Vienna le facciate sono tutte pubbliche, anche negli edifici privati, quindi l'amministrazione si attacca e non deve chiedere il permesso a nessuno.
Oggi e domani al Museo degli Innocenti il simposio nazionale I Musei Italiani per la Demenza, un'importante occasione di scambio e condivisione per sviluppare strategie coordinate di welfare culturale proprio a partire dai programmi che i musei dedicano alle persone con demenza e a chi se ne prende cura. Buonasera Cristina Bucci del coordinamento Sistema Musei Toscani per l'Alzheimer, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Un binomio, quello tra l'arte e le malattie neurodegenerative che sta crescendo in termini di sensibilità e diciamo anche di disponibilità, no, delle istituzioni museali.
Sì, senz'altro i programmi sono proprio cambiati e in questo momento sono tantissimi in Toscana, che è una regione all'avanguardia rispetto a tutto il territorio nazionale, ma tanti anche sul resto delle regioni, e abbiamo fatto una mappatura e sono risultati 80 programmi in tutta Italia, di cui più della metà in Toscana, dove a questi programmi lavoriamo dal 2011.
Ma qual è il beneficio che si ha andando in un museo, vedendo mostre, comunque frequentando l'arte da parte delle persone con Alzheimer o comunque con demenza senile e malattie similari?
Allora, questa domanda noi l'abbiamo fatta loro in primo luogo, ai partecipanti alle nostre attività, e quello che è venuto fuori è che le nostre attività servono per mantenere le relazioni nonostante la malattia, per trovare nuovi canali di comunicazione, per trovare anche un posto nel mondo, per riuscire a essere ancora parte della comunità. Questo è il tipo di risposta più importante che le attività museali danno alle persone e anche a chi se ne prende cura, perché tutte le nostre attività non sono soltanto dedicate alle persone con una diagnosi di demenza, ma anche a chi se ne prende cura a livello familiare o professionale.
Chi si trova in una situazione appunto di accudimento nei confronti di una persona con Alzheimer, con malattie neurodegenerative, cosa può fare per contattarvi, per contattare le associazioni che organizzano tour, che si applicano in questo campo?
Allora, in Toscana ci sono tanti musei che propongono queste attività, diciamo che sono una cinquantina, anche o forse un pochino di più. In varie città, ovviamente a Firenze ce ne sono 8, ma anche in città più piccole ci sono delle proposte. Sul sito www.museitoscanialzheimer.org è possibile vedere tutti i programmi attivi, c'è anche un calendario, ci sono i contatti per contattare poi magari anche a livello locale il museo più vicino, la realtà più vicina. E quindi questo sicuramente è un primo modo per avvicinarsi. Poi i singoli musei cercano comunque continuamente un contatto, una relazione con sia con le famiglie ma anche e soprattutto con i servizi a livello territoriale, per cui ci sono anche delle esperienze interessanti di prescrizione sociale in cui il museo, diciamo, entra in contatto con i servizi sociosanitari e sono i servizi sociosanitari che inviano le persone al museo, quindi c'è questa sinergia che crea un canale un po' più diretto, anche perché quando una famiglia ha una diagnosi di demenza, la prima cosa che viene in mente non è certo il museo.
Certo.
E quindi è importante riuscire ad avere anche certo. Dei tramiti, no?
Ovvio, la prima cosa che viene in mente è cosa fare, spesso questo determina anche delle difficoltà di tipo economico, se vogliamo, da questo punto di vista. Allora è importante notare il fatto che c'è una sentenza recente della Cassazione che ha condannato il Servizio Sanitario Nazionale a coprire le rette dell'RSU per i malati di Alzheimer. È una decisione della Corte Suprema e ha accolto il ricorso di un cittadino milanese contro il pagamento delle rette da ricovero. Grazie a Cristina Bucci, coordinamento sistema Musei Toscani per l'Alzheimer. Buona serata.
Grazie, buonasera, grazie mille.
Le persone quando lavorano debbono poter vivere dignitosamente, quindi avere un salario, avere dei diritti e non debbono morire sul lavoro.
Per il lavoro iscriviti alla CGIL. Campagna tesseramento 2025. Vai su cgltoscana.it.
La città del teatro Cascina. Sabato 8 febbraio alle 21, l'irresistibile comico e attore ligure Antonio Ornano. Dopo programmi cult come Zeligma di Regol, Colorado e Striscia la notizia, Ornano sarà in scena con Maschio caucasico irrisolto, un flusso di coscienza esilarante tra ironia, cinismo e contraddizioni per raccontare con leggerezza e intelligenza i paradossi della vita. Uno show che vi farà ridere e riflettere. Per vendita circuito Ticket One, info lacittadelteatro.it.
Aurora di sera 2025, sul palco del Teatro Aurora di Scandicci, Veronica Pivetti, Tullio Solenghi, Rocco Papaleo. Venerdì 7 febbraio, fuori abbonamento, Il ritorno del soldato. Centenario dalla nascita di Saverio Strati. Testo teatrale di Saverio Strati e Vincenzo Ziccarelli, adattamento, scene e regia di Giancarlo Cauteruccio. Inizio 21:15, biglietto intero 10, ridotto scuole e abbonati a Aurora di sera 2025 5€. Prevendita Ticket One, toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it. Se vuoi imparare la LIS, lingua dei segni italiana, non perdere l'occasione. Sono al via corsi di sensibilizzazione LIS rivolti a scuole, famiglie, cittadini, operatori, enti terzo settore, dipendenti cooperative in ambito sanitario e enti pubblici. Info su toscana.ens.it e cooperativailfo.it. Iscrizioni entro il 13 febbraio. Progetto realizzato con il contributo del Ministero per le Disabilità e azienda USL Toscana Centro.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, a causa di un veicolo in fiamme, 2 chilometri di coda tra Arezzo e Monte San Savino. Per traffico intenso, code tra Firenze Sud e Incisa e Reggello. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla PPLI in direzione Mare, code in uscita alla Strassigna e a Santa Croce in direzione Firenze. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori è chiuso in uscita lo svincolo di Livorno Aurelia in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze per lavori al cantiere della tranvia in viale Giovine Italia, restringimenti di carreggiata e modifiche alla viabilità. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go?
should I stay or should I go?
Inaugurata Casa Rider in via Palmieri a Firenze, un luogo di riposo e ristoro per i ciclofattorini con servizi di informazione e anche supporto. C'è una ciclofficina in ricarica, info, orientamento sul lavoro fisco e permessi di soggiorno, formazioni, workshop, gli organizzatori CGL, l'altro diritto CAT, Oxfam e Nosotras si dicono orgogliosi del progetto. L'obiettivo, dicono, è che generi inclusione e legami. Sentiamo Sakib, un rider di 25 anni originario di Bangladesh, la sindaca di Firenze, Sara Funaro, intervistata da Sandra Salvato.
Grazie per avermi dato la possibilità di parlare contro il nostro rider. In caso mio questa cosa è una buona cosa, perché il rider possono riposare un po' qui, perché prima noi abbiamo c'erano il hub dove c'è il rider, possono riposare un attimo qua, qualcuno se ha due turni. E c'è una cosa di sicurezza quando qualcuno aspetta fuori in piazza, qualche parte, sempre c'è possibilità che qualcuno fa casino o qualcosa. Ora c'è questa possibilità che un rider che vive fuori città o fuori centro possono riposare un attimo, perché anche possono fare le cose che deve fare, tipo anche usare le bagno. Ora c'è la possibilità di usare i servizi di igiene, o possono riparare i loro bici o le mezzi, anche possono riposare un attimo in sicurezza.
Beh, questo è un progetto che abbiamo iniziato nel mandato scorso e sono felice oggi di arrivare a questa inaugurazione. Tra l'altro un progetto che abbiamo voluto fortemente insieme alla CGL per dare uno spazio dove sostare ai rider. Sappiamo benissimo quanto è complesso il lavoro dei rider, tutta una serie di azioni che portano verso l'inclusione e verso l'attenzione ai diritti al lavoro.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera, dedichiamo a un progetto per prevenire il fenomeno dell'abbandono alla nascita, offrendo ascolto e supporto alle donne in gravidanza che si trovano in situazioni di difficoltà. Si chiama Mamma Segreta. C'è stato ieri anche a Pisa un corso di formazione specifico promosso dalla SLO Toscana Nord-Ovest, un centinaio di partecipanti tra ostetriche, ginecologi, assistenti sociali e psicologi. Buonasera alla dottoressa Rossa Maranto, che è la coordinatrice della direttrice delle attività consultoriali dell'ASL Toscana Nord-Ovest. Grazie di essere con noi, dottoressa.
Buonasera.
Allora, innanzitutto, come nasce l'idea di questo progetto?
Un progetto che in realtà ormai è diventato un vero e proprio percorso assistenziale nasce proprio con la finalità di prevenire l'abbandono traumatico alla nascita, ma anche di tutelare non solo la salute del neonato e della neonata, ma anche della donna. Infatti la legge italiana garantisce che le donne possano andare a partorire in piena sicurezza negli ospedali pubblici, senza essere nominati poi nell'atto di nascita se decidono di non riconoscere il bambino. E questo avviene in tutti gli ospedali italiani ed è un diritto importante, perché non in tutti i paesi viene garantito. Ma nella nostra regione c'è questo valore aggiunto di avere invece un percorso assistenziale che accompagna e sostiene la donna non soltanto al momento del parto, ma durante tutta la gravidanza e anche dopo il parto. Quindi c'è una rete di servizi come i consultori, i punti nascita, i servizi sociali, che tutti insieme lavorano proprio per sostenere la donna durante tutto il percorso se si trova in una situazione di difficoltà.
Diciamo anche c'è un servizio telefonico di supporto, diciamo subito, si può chiamare il numero 055 43 83 001 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14, operatori qualificati offrono ascolto, orientamento, sostegno psicologico. Esiste un identikit delle mamme segrete?
No, non esiste l'identikit. Diciamo che molte volte c'è uno stereotipo presente sia nelle persone ma anche negli stessi operatori, a volte, che identificano le mamme segrete come delle persone con determinate caratteristiche. In realtà la nostra esperienza ci dice che non è così. Certamente ci sono spesso delle situazioni di vulnerabilità che favoriscono, insomma, queste situazioni di disagio, però noi abbiamo avuto persone italiane, persone straniere, donne giovanissime, anche minorenni, donne di 40 anni, sposate e non, con figli o senza, quindi ogni caso è veramente una situazione a sé e quindi è per quello importante che ci sia una rete che possa prendere in carico e fare un percorso personalizzato per quella persona. Noi seguiamo delle linee operative che sono state proprio oggetto della formazione che sta avvenendo in questi giorni in tutta la regione toscana, che sono state fortemente volute dall'assessorato al diritto alla salute e sanità, ma hanno coinvolto molti settori regionali, le aziende sanitarie, l'Istituto degli Innocenti, il Tribunale per i minorenni, proprio per dare delle linee che a tutto tondo permettessero un percorso in sicurezza per le donne e per i loro bambini.
Senta, ha detto appunto che non c'è un identikit, no? Naturalmente, come dire, anche il termine disagio è un termine molto labile, dentro ci possiamo mettere quello che vogliamo, ma per quanto riguarda i numeri che si constatano da questo punto di vista, c'è un andamento costante oppure siamo di fronte a un aumento, a una diminuzione, su un trend diciamo, nuovo, diciamo pluriennale, no? Così da avere un dato significativo?
Allora, il numero dei non riconoscimenti non è elevatissimo perché in media, prendendo un arco temporale di circa 10 anni, facendo la media sono circa 15-16 l'anno in regione toscana, però a questi vanno aggiunte tutti quei percorsi di mamma segreta, del percorso mamma segreta, che poi non esitano in un riconoscimento del neonato. Infatti queste donne che noi accompagniamo possono in qualsiasi momento della gravidanza, al momento del parto, dopo il parto, prima di prendere la decisione definitiva, anche poi cambiare idea. E questo insomma, spesso e volentieri succede.
È capitato quindi?
Sì, è capitato moltissime volte, soprattutto quando il percorso è seguito dalla gravidanza. Una cosa importante che deve passare come messaggio è importante proprio farsi seguire dai primi momenti di gravidanza rivolgendosi ai consultori e non aspettare l'ultimo minuto al momento del parto. Può succedere anche in quell'occasione, tutti vengono accolti, però essere seguiti fin dall'inizio vuol dire poter fare dei controlli,
certo,
di salute.
Immagino quando accade la soddisfazione da parte vostra, insomma.
Certo, però noi per la nostra soddisfazione accompagnare la donna nella sua scelta qualunque sia,
certo.
Perché non c'è mai un giudizio, perché anche la stessa scelta del non riconoscimento è comunque una scelta responsabile, che anche se non è una scelta di genitorialità è una scelta comunque di maternità e di non abbandonare ma di affidare in sicurezza alle istituzioni il bambino o la bambina perché possano trovare una famiglia. E questo spesso avviene in pochi giorni.
Grazie, dottoressa Rosa Amaranto, grazie di essere stato con noi. Buona serata.
Buona serata e grazie a voi.
Dunque siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Detto che Alessandro ci chiede notizie sul radiogiornale lungo, immagino quello di Popolare, è alle 19.30. 19.30 il giornale lungo, non quello fatto sui titoli, tra poco. Quindi prima però ci sono le previsioni del tempo, prima c'è anche il City Lights, prima vi devo dire che c'è anche la cena del Controradio Club, il 20, tutte le informazioni le trovate sul nostro sito Controradio Club. Club.it per quanto riguarda le previsioni del tempo. Domani sulla Toscana cielo sereno poco nuvoloso, transito di nuvolosità di tipo medio alto in particolare dalla sera, venti deboli dal nord-est, mari poco mossi, le temperature minime stazionarie, lieve diminuzione con locali gelate al mattino, le massime stazionarie lieve aumento con punte di 15-17 gradi in pianura. È tutto, grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla, come detto, City Lights. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guerrieri. Ciao ciao.
Newsline sera.